alto la bandiera italiana per anni in cui nel tennis non c'erano, insomma, i fenomeni che adesso ci godiamo. Ora allenatore, anche collega per Super Tennis, ci racconta appunto il grande tennis, soprattutto un grande tifoso del Napoli, Diego Narciso. Ciao Diego.
Ciao Diego.
Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Molto bene, Diego. Stiamo raccontando di questa grande vittoria del Napoli, mentre tu fai manovra lì, che stai facendo?
Sto facendo manovra, mi sto fermando proprio per parlare con voi.
In sicurezza,
ecco,
collegamenti in sicurezza, ovviamente.
Ti
chiedo
sì.
Subito, Diego, insomma, grande vittoria del Napoli, una partita che quasi è sembrata non esserci, talmente il divario che si è visto poi tra le due squadre fa effetto che comunque il Napoli vada a Roma non solo a vincere ma a dominare, possiamo dire.
Ma voi vi ricordate l'ultima volta che ci eravamo sentiti, eravamo in una situazione dove bisognava dare fiducia a questa squadra dopo Bologna, no?
Sì, e tu eri molto ottimista, te ne do atto, sì.
Più che ottimista è fiducia nel progetto che chiaramente stiamo assistendo. Alla fine i ragazzi, soprattutto Antonio, poi i ragazzi hanno dimostrato che sono veramente una forza importante di questo campionato, come hanno dimostrato negli anni passati e come stanno facendo vedere in tutti i campi oggi. Devo dire che anche io mi aspettavo una partita un po' più difficile a Roma, mentre invece la squadra sta avendo una solidità pazzesca, sta avendo una forza, secondo me, che è la più grande arma in questo momento è sicuramente il non far giocare gli altri, ed è qualcosa che sta veramente diciamo riuscendo benissimo alla squadra di Antonio, alla nostra squadra, perché parte tutto da quello: recupero palla alto, il pressing alto, il fatto di asfissiare quasi una Lazio che comunque sia una squadra che in casa gioca bene, non ha praticamente mai tirato in porta, ma mai fatto a tutti gli effetti un'azione da gol, tranne quella chiaramente sul calcio piazzato che poi Guendouzi ha cercato di mettere in gol un cross. Però devo dirti, sono felicissimo perché veramente stiamo in grande salute. Detto questo, come dice sempre Antonio, bisogna pensare adesso alla prossima, perché da un momento all'altro vedi anche il fatto di Neres, che purtroppo è una brutta tegola per noi, e possono succedere le cose più disparate, quindi dobbiamo sempre stare sul chi va là.
Sì, assolutamente. Neres, di cui abbiamo detto, insomma, dando anche questa breaking news, perché salterà ovviamente la gara col Verona, proverà ad esserci con l'Inter, però rischia, insomma, di essere un dubbio pesante che ci porteremo verso questo big match. Però il nostro Diego, caro Davide, che poi ci ha raccontato in un'altra puntata anche con Francesco Carbone, anche del suo incontro lì in ritiro con Antonio Conte, non aveva, come dire, dubbi su questa risalita del Napoli. Però Diego, tu la colleghi anche al fatto che il Napoli in questo momento sta avendo da un bel po' quasi la settimana tipo, cioè il problema tra virgolette è più quando si accumula un po' la fatica e i pochi cambi, o credi ci sia stato proprio uno switch mentale e tattico?
No, personalmente penso che ci sia stato un grosso lavoro fatto su Højlund, che era un lavoro importantissimo, legato soprattutto al fatto che Højlund dovesse fare quello che sta facendo adesso, cioè la punta veramente di riferimento, cioè il punto di riferimento davanti che fa salire tutti, che pressa tutti come primo proprio diciamo attore del pressing. Il fatto che Neres l'abbiamo aspettato e abbiamo fatto bene, e quando lui ha cominciato a giocare come sa giocare lui ha fatto la differenza in queste settimane, e poi la pazienza anche di inventare, Antonio è un fenomeno in questo, la pazienza di dover fare con i giocatori che aveva, e quindi per dire McTominay in mediana non ce lo dimentichiamo, è un giocatore che sta facendo incredibilmente bene, cioè
sì,
lo Bocca,
io avevo molti dubbi,
se avete visto anche
sì.
Se avete visto bene, ma McTominay faceva questo ruolo anche a Manchester, Cioè, McTominay è un giocatore che, l'ha detto anche Antonio, è un giocatore che può fare tranquillamente il centrocampista, cioè chiaramente la mezzala davanti, ma anche il centrocampista centrale. Addirittura, se avete visto bene, viene lasciato a lui il compito di fare le giocate. Lo Bocca fa più da interdittore, dopodiché magari ogni tanto prende la palla più avanti, ma è proprio McTominay che prende, con la sua qualità, prende la palla bassa e fa le giocate interne soprattutto, ogni tanto fa delle sventagliate importanti. Cioè, questo è un giocatore universale che magari non farà quest'anno, proprio perché non sta giocando così vicino alla porta, i 13-14 gol dell'anno scorso, magari arriverà a 7-8, perché poi quando riarriverà e sta tornando anch'essa per la nostra, diciamo, felicità, sì. Invece per la paura degli altri, e McTominay avrà un ruolo molto più chiaramente centrale, invece vicino all'area di rigore, sarà un'altra bocca di fuoco importante.
Potrà essere avanzato sicuramente di nuovo, sì, con Anghissà. Se non dovesse cambiare modulo,
questa cosa è importante.
Sì, assolutamente. Dai.
Sì, ma io credo, devo dirti la verità, io penso che ha trovato questo 3-4-2-1.
Non toccherà più niente.
Difficilmente,
dici,
verrà. Sì. Io penso che sia difficile. Ha trovato veramente una quadra importante. E è ovvio che poi dipende sempre dal discorso interpreti, come dice Antonio. Sarà, secondo me, attenzione, lui lo dice tra le righe, l'ha detto più volte, poi bisogna interpretare, chi lo conosce sa che cosa sta dicendo. Lui ha detto, la società sa chi è pronto a tornare, chi invece non è pronto per tornare, e molto probabilmente sta parlando di De Bruyne, sta parlando di Lukaku, che è lì da un po' ma non è ancora pronto. Cioè, uno come Lukaku, che adesso sta in squadra, che incomincerà una fase preparatoria che ci mette almeno un mese e mezzo per rientrare in forma fisica, e poi deve ricominciare a sentire la partita, sarà pronto verso marzo bene al 100%. Abbiamo trovato Højlund molto bene, però De Bruyne, prima, anche lui, prima di marzo-aprile, non ce l'abbiamo, quindi c'è al 100%, quindi c'è bisogno di giocatori, c'è bisogno di giocatori in mezzo al campo per fare le tre competizioni, c'è bisogno di un terzino destro assolutamente, perché non può farlo sempre da solo Politano / Di Lorenzo, c'è bisogno di qualcuno che faccia anche il terzino lì. Secondo me, insomma, un po' di giocatori lui li ha chiesti, e 3-4 giocatori secondo me devono arrivare.
Ecco, Diego, hai parlato di Lukaku, del fatto che comunque il rientro a pieno regime non è proprio imminente, e a questo punto ti chiedo, tu cosa faresti con Luca, di cui tanto si chiacchiera? E ti giro anche a questo punto la domanda di un ascoltatore, Gianfranco, che scrive: quanti cross sono stati fatti in 20 partite o nelle partite in cui ha giocato Luca? Tipici tifosi del Napoli, troppo frettolosi. Secondo te è stato anche questo, quindi Luca non sfruttato al meglio per le sue caratteristiche?
Sì, no, perché risponde anche un amico, un altro amico risponde, Marcello, che in precedenza ci aveva scritto, è un discorso anche uno step mentale, caratteriale, visto che nel tennis questo aspetto credo sia predominante, e hai percepito in Luca magari un atteggiamento non giusto?
Allora no, allora ti dico la verità, secondo me Luca è un buon giocatore. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che è un giocatore che è abituato a giocare ad Udine, ma non solo come ambiente, che io conosco molto bene Andrea Carnevale, che è un amico, e voglio dire, lui stravedeva per questo giocatore. Noi ricordiamo Andrea, grande giocatore del Napoli, dello Scudetto, degli Scudetti, insomma, quindi un giocatore fantastico che ama i giocatori potenti, e che mi ha detto, questo è un giocatore importante e tutto, solo che bisogna, uno, aspettare che, allora, da Udine a Napoli chiaramente è un mondo, ma un mondo non solo con le aspettative diverse, ma anche proprio come abitudine, come diciamo pressione quando entri in campo, la maglietta pesa diversamente quando ti metti la maglietta udinese in confronto a quando ti metti quella del Napoli. Uno, due, c'è una questione legata anche al fatto che non ha avuto tutto questo tempo per poter dimostrare il giocatore che è, e non ce l'ha purtroppo a Napoli tutto questo tempo, perché ovviamente a Napoli è così, bisogna sfruttare al meglio le occasioni che ha in queste grandi squadre. Quindi sarebbe secondo me un errore vendere Luca o dare via Luca, prima di essere sicuri di avere un giocatore forte o altrettanto forte o più forte di Luca, perché voglio dire, Luca secondo me è stato un giocatore che ha voluto molto Antonio, perché gli piacciono quel tipo di giocatori, a lui piacciono i giocatori potenti, i giocatori che fanno reparto.
E si aspettava e quindi, di più secondo te da Luca?
Sì, sì, secondo me sì, secondo me Luca, e questo devo dirti, l'unico problema che io ho visto è stato al contrario un problema un pochino di forse di supponenza, nel senso lui è arrivato pensando che insomma avrebbe fatto molto bene, e nel momento in cui non ha fatto molto bene non è riuscito a calarsi completamente, non è stato così, ecco, umile nel fare delle giocate più semplici, nel fare diciamo ha cercato di strafare un pochino in alcuni casi, è stato anche sfortunato in altri e quindi si è trovato un po' in difficoltà, però questo è un giocatore importante secondo me, non è un giocatore, forse ecco io non l'avrei personalmente, io Diego che non capisce niente di calcio, però non l'avrei pagato 35 40 milioni quanto l'abbiamo pagato, adesso non mi ricordo precisamente,
sì, 35, sì.
Il quanto, ecco, sì. Non mi ricordo quanto, quello forse è il giocatore, secondo me c'è. È chiaro che con 40 milioni o 35-40 milioni probabilmente ci sono giocatori più pronti, ecco, da questo punto di vista. Però Luca è un giovane comunque.
Sì, sì, poi ormai da un bel po' non ha neanche grandi chance, nel senso che entra per pochissimi minuti. Però Diego, un'ultima te la faccio, diciamo, tra calcio e tennis, perché hai sottolineato giustamente più volte i meriti di Antonio Conte. Sappiamo l'incidenza che ha, poi questo è un discorso infinito, c'è chi dice conta il 5, il 20, il 30 un allenatore nel calcio, nel caso di Antonio Conte forse questa percentuale si alza perché ci sono degli allenatori che magari incidono di più in campo e non solo. Invece nel tennis com'è questa situazione? Cioè Alcaraz cambia allenatore, anche Musetti, tu che sei anche un allenatore appunto, lì che incidenza c'è? E poi ti chiedo a proposito pure di questi due ragazzi, cosa ti aspetti per loro a questo punto?
Guarda, io credo che in tutti gli sport dipenda molto dal tipo di allenatore che cerchi, il tipo di allenatore che è poi a tutti gli effetti la persona, no? Proprio nella fattispecie, per esempio, Antonio Conte è un allenatore che è molto, se vogliamo, invasivo su tutti i punti di vista. Uno dal punto di vista del suo carattere, due dalla parte decisionale. Quindi nel momento in cui tu prendi un allenatore come Antonio Conte devi aspettare chiaramente la grande differenza, che poi lui lo dice, no? Tutti si aspettano sempre tanto da me, perché lui vince tanto e perché lui è totalizzante da quel punto di vista, e quindi essendo totalizzante è chiaro che è un tipo di allenatore che o incide e fa benissimo, oppure se non incide poi comincia a fare male e la squadra che lo segue completamente poi diciamo gli si ritorce contro un po' tutto l'ambiente, perché chiaramente si accentra tutto sulla sua persona. E stessa cosa nel tennis, per cui per esempio Musetti in questo caso ha fatto una scelta non di questo genere, perché per esempio ha scelto José Perlas, che è un grandissimo allenatore che ha allenato diversi giocatori importanti, ma per esempio che non è mai stato un personaggio di riferimento così forte a livello mediatico, no? Molto spesso non fa interviste, sta sempre sulle sue, ha allenato giocatori che sono diventati anche numero uno nel mondo, tra cui poi anche Fabio Fognini a un certo punto, ma è un allenatore molto che sta in disparte, no? Che è un po' lavora nell'ombra, e questo è stato importante perché Musetti ha comunque un allenatore da sempre, che è Simone Tartarini, che diciamo è un po' il mentore di Lorenzo, e quindi hanno fatto questa scelta proprio per non squilibrare la situazione. Alcaraz invece è un'incognita vera, perché Alcaraz chiaramente è cresciuto ed è nato con Juan Carlos Ferrero, che è un allenatore molto importante, un allenatore totalizzante.
Una separazione, Diego, non senza polemiche, direi.
No, beh, come sempre sono separazioni difficili, ricordiamo anche quella di Sinner con con Riccardo Piatti. Insomma, sono questi ragazzi che poi crescono. Alcune volte gli allenatori non si rendono conto, perché non è facile rendersi conto che i ragazzi crescono e magari hanno esigenze diverse. Lo conosci quando aveva 14 anni, 15 anni, e quindi era un ragazzino, poi dopo ti cresce tra le mani, diventa numero uno al mondo, diventa complicato cambiare, tu come allenatore, cambiare, no, proprio tutto, perché a quel punto è lui che detta le regole e tu normalmente lo facevi fino al giorno prima. Quindi c'è stata questa un po' di difficoltà da quel punto di vista. Juan Carlos ha cercato, Ferrero parlo, di mettere molto, un po', se vogliamo, mettere sulla retta via Carlos Alcaraz, ci è riuscito in parte sicuramente, però Alcaraz ha sempre detto lo voglio fare a modo mio, il modo di Carlos Alcaraz era diverso da quello di Juan Carlos Ferrero. Adesso c'è stata questa separazione in atto, c'è una situazione ad interim che sta andando avanti, perché era troppo vicina la separazione per poter fare una scelta molto importante. E in Australia vedremo, perché poi l'Australia, che è la terra di Jannik Sinner, che sappiamo che lì ha sempre dominato negli ultimi 2 anni, ha vinto 2 volte, vedremo come si presenta Alcaraz. Sarà molto curioso vedere Alcaraz senza Juan Carlos Ferrero nel suo angolo. Vedremo che succede.
Veramente una piacevolissima chiacchierata con Diego Narciso. Diego, ti voglio salutare con una domanda superficialissima, ma mi devi dire solo un numero, ci metti un secondo, però non ti devi sottrarre.
Dimmi.
Quanti slam vince Sinner 2026? Solo un numero voglio.
Io dico che ne vince 2 almeno.
Insomma, in media possiamo dire
dico anche più facilmente vincerà Australia e molto probabilmente gli Stati Uniti quest'anno, più che, ecco, io penso che saranno 2.
Poi sì. ci riaggiorneremo, sperando di alzare la,
sperando di non, la no, sperando di sbagliare in negativo.
Ah, certo,
però,
certo. Grazie per essere stato con noi, a Diego Narciso. Ciao Diego, un abbraccio forte.
Ciao Diego.
Insomma, anche bella questa parentesi.